Noi siamo quelli che chiamano matti, nella notte vaghiamo distratti,
Diario di città, storie, temi e voci dalla città nascosta.
Un programma realizzato in collaborazione con Arci Firenze e le associazioni aderenti alla Consulta della Salute Mentale.
Non fa quelli che i ben pensanti chiamano
Buon pomeriggio a tutti, eccoci qui di nuovo a Diario di Città, naturalmente da Nuova Radio Città Futura e 101.5 per Firenze, 87.8 per il Mugello. Oggi saremo di nuovo qui, siamo di nuovo qui con Emanuela, nostra co-conduttrice. E troverete una trasmissione estremamente stimolante, bella e soprattutto non saremo, oltre agli ospiti naturalmente che ci raggiungono telefonicamente, saremo nella sede di Nosotras e sentirete la sua presidente Isabella Mancini che ci racconta delle cose importanti e fondamentali. Dunque, io non voglio togliere troppo tempo a quella che sarà invece la trasmissione, e quindi passo direttamente la parola a quelli che sono a Emanuela che intervisterà i nostri ospiti. Bene, a questo punto vi saluto per adesso, naturalmente rimanete con noi e come sempre Diario di Città.
Hola. gently now, you are with me, got you now.
Buon pomeriggio a tutte e a tutti, siamo nuovamente qui a Diario di Città a continuare le nostre riflessioni e condivisioni con persone che ci aiutano in questo viaggio che stiamo percorrendo insieme. Oggi sarà con noi con molto piacere Luca Negrogno della Fondazione Minguzzi di Bologna. Nell'altra trasmissione abbiamo avuto l'esperienza portata da Matteo Bessone da Torino e mi piace questa contaminazione che, al di là del nostro essere qui oggi da Firenze, cerchiamo di tracciare un po' delle traiettorie comuni e condivise. Una provocazione, come al solito piace a me fare per introdurre un dialogo, ecco, insieme. Credo che il tema della violenza dentro le istituzioni sia un tema ancora, ahimè, attuale. Istituzioni come istituzioni totali, istituzioni come tutte quelle dimensioni di istituzionalizzazione e di, in qualche modo, incardinamento della sofferenza dentro delle griglie, delle linee di indirizzo che poi spesso sono quelle della medicina. Tu, Luca, non sei un medico, quindi oggi portiamo anche un altro sguardo e vorrei che tu ci aiutassi un po' a entrare dentro le trame della cura, cura con la C maiuscola, letta in termini anche di, forse non lo so, se superamento anche di quella che è l'istituzione e tutte le varie forme di istituzionalizzazione. Ricordiamo per chi ci sta ascoltando che spesso con istituzione totale abbiamo fatto riferimento al manicomio nel caso della sofferenza mentale, ma non solo.
Bene, grazie prima di tutto dell'invito e provo diciamo a rispondere a questa sollecitazione così, iniziando magari a costruire un po' un campo di riflessione. Io, come ha detto Emanuele, appunto mi occupo di ricerca e di formazione sulle politiche di salute mentale. Ecco, allora, secondo me è abbastanza importante in questo momento porci la domanda su che cosa sia questa salute mentale, no? Che definiamo. Siamo in un momento storico in cui c'è probabilmente da una parte una inflazione discorsiva su questo tema della salute mentale e dall'altra c'è una forte selezione anche delle curvature di questo discorso. E secondo me, visto che il punto è ragionare sulla violenza, su questo nodo che tiene insieme cura, violenza e istituzioni, dobbiamo prima di tutto provare a sgomberare un po' il campo da una fallace interpretazione che ha voluto porre la salute mentale, questo è un discorso italiano, ma non solo italiano, porre la salute mentale in discontinuità con quella che abbiamo visto, abbiamo imparato a riconoscere e a giudicare negativamente come psichiatria manicomiale. Ecco, questo discorso, riassumendo in breve termine, in termini brevi, in pratica ci dice che, diciamo così, nel mondo occidentale, ma tutto il movimento della Global Mental Health ha recentemente esteso il piano d'azione che è stato valido per i paesi occidentali al resto del mondo. E in pratica ci dice che in questo contesto siamo passati, no, progressivamente da una fase in cui la cura della, del disagio psichico, usiamo questo concetto, poi sarebbero tutti concetti un po' da decostruire, ma diciamo così, la cura del disagio psichico è storicamente passata da una fase in cui questa avveniva necessariamente dentro contesti istituzionalizzanti, no? Che quindi forzavano, costringevano, riducevano la libertà e la soggettività degli individui, a una fase in cui si è affermata la salute mentale, che invece diciamo, propone questa demanicomializzazione. Alcuni utilizzano anche, secondo me, impropriamente il concetto di deistituzionalizzazione per descrivere questo passaggio storico che sarebbe avvenuto. E quindi siamo di fronte a una salute mentale che come pratica garantisce il diritto, la libertà e la soggettività degli individui.
Se posso permettermi di introdurmi in questi passaggi che stai attraversando, stai proprio portando il tema della decostruzione, no? Che credo che sia molto importante, perché spesso partiamo da dei presupposti già dati, già costruiti, soprattutto a livello, io credo, medico, ma anche di politiche mediche sanitarie. In questo senso, quando si parla di salute, dobbiamo ricordarci, credo, no? Che è diverso parlare di salute rispetto a parlare di sanità, e è diverso parlare di disagio, sofferenza. Ora sarebbe troppo lungo addentrarsi, no? In questo quacervo di disquisizioni terminologiche, però cosa significa questo anche in termini di prassi che si possano mettere in campo anche attraverso delle politiche che riorientino verso una presa in cura globale, no? Perché cosa significa questo davvero? Forse dobbiamo un po' ricordarlo e ricordarcelo fra noi.
Allora, Emanuela, direi che hai citato la questione principale, o diciamo le due questioni principali, cioè quella della prassi e quella delle politiche. Perché, riagganciandomi a quanto dicevo prima, quello che noi vediamo è che questo passaggio da psichiatria manicomiale a salute mentale non si è affatto tradotto in una trasformazione della base epistemologica attraverso cui leggiamo la salute, perché si è declinata in una forma prettamente di gestione attraverso principalmente la disciplina medica, ma non solo, anche attraverso le altre forme dell'intervento sociale, che corrisponde a formule di welfare fortemente individualizzanti, orientate alla gestione dello scarto sociale, no? Prodotto dalle dinamiche neoliberali. Ed è rimasta pervasa da una componente principale di tecnicismo che ha orientato e curvato le prassi, diciamo, di questa cura, che, di cui tu hai giustamente parlato con la C maiuscola, in una formula invece molto minuscola di applicazione tecnicistica di saperi costruiti su una morta oggettività delle definizioni del disagio. Dovremmo in pratica oggi chiederci se al di là del paradigma un po' geografico che distingue salute mentale, no, buona nelle sue diverse declinazioni, no, di comunità fondata sui diritti che riconosce i principi individuali, alla vecchia e cattiva psichiatria manicomiale, ecco, dovremmo invece superare questa dicotomia appunto ageografica e andare a vedere cosa di questa salute mentale è veramente la pratica e come sono organizzate le politiche. Per risponderti, cos'è che andiamo a vedere? Andiamo a vedere che in realtà La componente dell'istituzionalizzazione non è assolutamente venuta meno, sono venuti meno i manicomi, ma non è venuta meno l'istituzionalizzazione diffusa nelle strutture residenziali, per esempio. Il welfare sociosanitario non è diventato un dispositivo attraverso cui appunto le popolazioni e le comunità spesso evocate hanno la possibilità di leggere le proprie contraddizioni e incidere in termini preventivi sulle questioni di salute, cioè che poi significa determinare come deve avvenire, come deve essere strutturato l'insieme delle relazioni sociali su un dato territorio, quindi con riferimento alle questioni dell'ambiente, del lavoro, con riferimento alle questioni dell'abitare, come sono
infatti
fatte le città.
Infatti stavo proprio pensando anch'io, no, al tema del diritto all'abitare di cui tanto si parla, quanto spesso può essere scollato proprio nel senso oggettivo del termine, no, rispetto poi a quelle che sono le prassi. Io spesso parlo in termini di dimensione della complessità contrapposta al riduttivismo. Il riduttivismo nel campo medico, ma anche psicologico, ahimè, consiste nel trasformare, no, in oggettività, come un po' tu dicevi, tutte quelle che sono le manifestazioni della persona e dimenticarci una lettura forse più fenomenologica. Ora forse la fenomenologia è di pertinenza non necessariamente, no, anche delle scienze sociali, però io credo sì, forse una lettura fenomenologica ci permette di riandare in una restituzione di soggettività che non sia disgiunta e disgiungibile, a mio parere, anche da quella oggettività quale il bisogno di casa, il bisogno di lavoro, il bisogno di relazioni, e in cosa questo possa consistere.
E beh, diciamo che citando l'approccio fenomenologico tu fai un'operazione che in realtà ha un'importante radice storica, no? Basaglia nasce come studioso della fenomenologia in forte dissonanza con l'ambiente universitario della sua epoca, ancora italiano, ancora fortemente positivista. Quindi sicuramente parliamo di un passaggio che tra l'altro anche talvolta si rinnova. È recente appunto una critica che ha fatto un autore importante della fenomenologia in queste settimane, che ha diciamo messo in crisi il paradigma della cosiddetta recovery, no? Che è il termine anglosassone usato per richiamare la guarigione o in qualche modo la ripresa, non è tradotto in Italia, che indica l'obiettivo di quello che dovrebbero essere le pratiche di salute mentale, che è diventato così un termine passepartout in cui si riconoscono servizi e pratiche di ogni risma, e che tra l'altro invece i movimenti proprio anglosassoni, faccio riferimento al Med Studies Network, per esempio i gruppi di attivisti che riescono anche ad entrare nell'accademia nei contesti anglosassoni, hanno messo fortemente in crisi, come riconoscendo nella recovery un termine nebuloso attraverso cui passano delle forme di riorganizzazione dei servizi di welfare sociosanitari che hanno proprio l'obiettivo di declinarli in una forma individualizzante e neoliberale, no?
Ecco, io credo che sia molto importante questo passaggio che tu fai, andando verso la chiusura anche della nostra chiacchierata sul tema della recovery. Abbiamo molto riflettuto anche nel territorio fiorentino con la consulta della salute mentale, in cosa possa consistere anche la recovery se parte dal basso, come si suol dire, cioè dal ritrovarsi delle famiglie, dei nuclei appunto anche di aggregazione intorno alla persona che porta un disagio, diciamo così, di tipo mentale, ma non solo, insomma. E cosa significa invece questo se avviene dentro le istituzioni? Quanto poi ci sia davvero un ritorno ad un riduttivismo che è quello dell'adeguatezza del paziente. Io amo sempre citare, no, quella affermazione per cui quando le persone pazienti guariscano, se vogliamo usare questo termine, declinandolo dalla clinica, in realtà le persone pazienti forse diventano ancora più ribelli, ancora meno compiacenti. sufficienti, ancora meno adeguate secondo il paradigma anche quello di tipo neoliberista a cui tu stai facendo riferimento, mi pare, se posso introdurmi in questo un po', se puoi darci una tua riflessione conclusiva anche rispetto a quanto adeguatezza o ribellione necessaria in questo tempo storico.
Certo, allora diciamo che le riflessioni su questo non mancano, sono felice di sentire che nelle scorse settimane avete parlato anche con Matteo Bessone, che sta lavorando alla traduzione italiana del Power Threat Meaning Framework, che è questo, spero che vi abbia un po' raccontato. Comunque si tratta di questo modello un po' teorico coprodotto, quindi su cui si sono impegnate comunità di persone che utilizzano i servizi di salute mentale, che cerca di mettere al centro la questione, diciamo, collettiva dell'appropriazione di potere come base della lettura delle questioni relative al, diciamo, al disagio, allo stress esistenziale, ai comportamenti disturbati o disturbanti. Ecco, ti rispondo così, diciamo, provo a lasciarvi con una evocazione. Esatto, diciamo che oggi siamo indietro sul piano epistemologico, perché dovremmo superare l'individualismo metodologico che applichiamo dai saperi psi alle pratiche di welfare ai servizi sociali, e questo è un punto. L'altro punto a cui secondo me allude la tua domanda è che dovremmo ricostruire una teoria di come si interviene collettivamente sui territori e come si modificano le istituzioni in modo che siano più rispondenti ai bisogni delle collettività.
Assolutamente, ecco. Anche intrecciandosi, no? Anche no, non facendolo dall'esterno, ma standoci un po' dentro, no? In questo senso.
Esatto.
Ti ringraziamo moltissimo, Luca, e speriamo di averti presto nuovamente con noi a riflettere insieme. Speriamo anche in traiettorie che portino a cambiamenti e di poter parlare anche di questi cambiamenti in atto.
Beh, e speriamo,
grazie,
di incontrarci magari in discussioni scientifiche o in piazza, visto che in qualche modo il periodo forse richiede anche questo.
Sicuramente. Benissimo, grazie.
Ciao, grazie.
We realize we've only the time.
Buon pomeriggio a tutti, eccoci di nuovo qui a Diario di Città dopo l'intervento di Luca Negrogno, molto interessante e stimolante, naturalmente insieme a Emanuela Mavazzano. E adesso, oggi siamo qui all'associazione Nosotras di Firenze e abbiamo qui un ospite, siamo dentro la loro sede, quindi una cosa, siamo usciti dal nostro guscio della radio e siamo andati finalmente nei luoghi di appartenenza del mondo associativo fiorentino nelle loro varie espressioni. Allora, io a questo punto però passo il microfono a Emanuela, la quale intervisterà e chiederà alla socia di Nosotras e sentiremo la loro conversazione. Ecco a te, Emanuela.
Buon pomeriggio a tutte e tutti. Sì, beh, diciamo che Isabella è anche la presidente di Nosotras. Ora, diciamo che in queste circostanze ci può far piacere anche parlare in questi termini, no? Perché noi sappiamo, come donne, da donna a donna, quanto sia importante anche, no, prendere in mano delle realtà, anche realtà associative come questa, di cui ora ci dirà meglio, prenderle in mano anche proprio dal punto di quel comando di una situazione dove davvero le persone vengano, entrano, si incontrano. Quante volte in questa trasmissione abbiamo parlato di contaminazione, abbiamo parlato anche di decostruzione, no? Anche sia di stereotipi che, ecco, forse in questo caso davvero anche di quelli che sono i bisogni che vengano portati. Abbiamo aperto sul tema dei bisogni di salute e sul tema dei bisogni in particolare anche di salute che potrebbero essere declinati nei termini di salute mentale. Oggi a Isabella vorrei chiedere un po' cosa succede in questo spazio, cosa portano le donne e quali sono le donne anche che entrano qua dentro.
Intanto grazie per l'invito alla partecipazione a questa trasmissione, mi fa veramente estremamente piacere avervi nella nostra sede e che sia anche il vostro rientro, diciamo, alla vita fuori da quella che è stata la marginalità provocata da questi 2 anni di pandemia. Questa è un'associazione interculturale donne native e migranti, nasce nel 98. Nasce ovviamente in un altro contesto, da un punto di vista soprattutto della presenza delle donne migranti in quello che era il tessuto della migrazione conosciuto, e nasce con lo scopo di sostenere e sostenersi tra donne in quelli che sono gli obiettivi di crescita individuale, quello che poi dopo si viene a chiamare con un termine inglese empowerment. Quindi ognuna di noi è qui perché è dentro a un percorso di mutuo autoaiuto reciproco nel quale ci riconosciamo, anche se non sempre è facile riconoscersi all'interno di questo tipo di percorso, e ci riconosciamo alla pari tra donne che hanno esperienze di vita diverse, tra cui anche quella dell'esperienza di migrazione, e con la voglia e la capacità di mettersi anche a disposizione di altre donne che magari in modo meno consapevole affrontano comunque la vita all'interno di un'associazione come questa, che è un'associazione di prassi. Che vuol dire? Vuol dire che ci si frequenta, si sta insieme, si condividono delle esperienze, si condividono delle riflessioni e si condivide anche quelli che sono i percorsi di risoluzione ad alcune problematiche specifiche. Ognuna di noi si porta dietro un bagaglio amplissimo, bisogna saper trovare e leggere quel bagaglio a seconda di quella che è la comunità di riferimento e la comunità anche di accoglienza. Nel caso delle donne migranti si trovano a dover portare il loro bagaglio di esperienze di vita, di vissuto, di conoscenze in un contesto che spesso e volentieri non le riconosce nessuna di queste competenze, a partire ad esempio dalle conoscenze linguistiche. Tante donne che provengono da paesi africani portano sulla loro esperienza di vita, anche se sono molto giovani, però 2 o 3 lingue, perché magari la nonna proviene da un'etnia, il padre proviene da un altro paese, la mamma materna proviene da un'altra comunità, da un altro clan. Quindi c'è una capacità, una relazione con l'intercultura nei paesi di origine della gran parte delle persone che provengono dall'Africa, dall'Asia, dall'America Latina, che è molto più elevata rispetto all'esperienza di intercultura e di relazioni che viviamo qua come italiani. Spesso e volentieri ci piacerebbe ancora vederci come negli anni 50, no? Con una sola visione culturale. Non lo era neanche negli anni 50, quindi figuriamoci adesso che appunto siamo un paese che da paese di immigrazione è diventato un paese di immigrazione e quindi di accoglienza. È un percorso con il quale ancora dobbiamo fare pace con noi stessi e speriamo di non far pace sulla pelle degli altri, ecco, rispetto a questo cammino che è un percorso storico. D'altronde il nostro paese si trova proprio a ponte tra quella che sono due mondi differenti, si trova all'interno del grande lago Mediterraneo e di queste influenze che lo caratterizzano vive.
Ecco, hai usato un paio di parole che mi piacciono moltissimo. Una è la consapevolezza, che credo nasca anche dal poter capire, comprendere e quali sono anche gli strumenti che provate a fornire anche alle donne che transitano o che restano dentro questi ambienti. E l'altra è la parola prassi, da cui derivava un po' anche la precedente intervista, no? Anzi, arrivava la precedente intervista a sottolineare l'importanza, no? Di, in questo senso, di concretizzare in quelli che poi sono anche dei modelli che possano essere esportati altrove o che possano intrecciarsi. Per chi ci sta ascoltando, vi invito anche ad ascoltare altre nostre trasmissioni, che le trovate comunque su podcast, dove anche Donatella Albini, come ginecologa, ha portato proprio un contributo in questo senso molto interessante, proprio nell'importanza anche di accogliere i bisogni delle donne che li portano attraverso il corpo e come li portano, ecco, e come arrivano anche qua.
Questo è, voi siete adesso siete nella sala di accoglienza, i vostri ascoltatori non la possono vedere, ma è uno spazio, diciamo un open space, dal quale si arriva da una porta con un tunnel, con un ingresso, cioè una visione molto materna e di nascita rispetto a questo percorso, se uno ci vuole vedere qualcosa di femminile nell'accoglienza di questo spazio. Per cui si arriva, si entra dalla strada, si attraversa un corridoio che non è illuminato e si arriva in un posto luminoso in cui c'è uno spazio nel quale ci si ritrova. La prima cosa che viene chiesta a chi si affaccia a questo spazio è di che cosa ha bisogno e se ci sono delle cose, delle motivazioni per cui è arrivato qui o ha un appuntamento ovviamente con qualcuno nello specifico, se sono persone che non conosciamo già, che non fanno parte insomma della rete relazionale. Da lì si apre l'infinito, nel senso che i bisogni che possono essere portati all'ascolto possono essere veramente dai più banali e semplici, che possono essere facilmente accolti e facilmente anche risolti, magari possono essere dei disorientamenti dovuti semplicemente alla non conoscenza del territorio. Spesso c'è stato chiesto anche come si faceva ad arrivare da un posto a un altro. Un paio di volte abbiamo ricevuto ospiti inattesi, assolutamente così a caso, per varie casualità XY. Una è stata Fiorella Mannoia, che stava aspettando alla questura, che è qua dietro, con un amico, e doveva fare un rinnovo di un passaporto e stava cercando un posto dove potersi ristorare. Le avevano detto c'era questa associazione, ha suonato alla porta ed è entrato. Un'altra volta abbiamo avuto la visita di Miss Hawaii, che nello stesso modo, navigando con Google Maps, aveva visto che c'era un'associazione, si occupava di donne, si è fermata e ci è venuta a cantare un canto hawaiano che ha condiviso appunto con le donne presenti. Ecco, penso che a tutte le donne che erano presenti in quell'occasione qualcosa di quell'esperienza sia rimasta, così come a me, ovvero la ricchezza di un incontro in cui c'è stato un ascolto vero, un ascolto diretto. Non ti sottrai, anche se non, magari puoi non avere gli strumenti, perché nessuna di noi è un'operatrice che possa spaziare dalle risposte dal sociale al sanitario allo scolastico alla formazione al lavoro in 30 secondi. Chiaramente non è questo l'obiettivo, ma l'obiettivo è ascolto, accoglienza, avere un posto dove potersi fidare nel portare il proprio bisogno, e insieme si costruirà la risposta e insieme si costruirà la strada attraverso la quale raggiungere i propri obiettivi, se si troveranno tante colleghe e anche colleghi che in modo solidale ci affianchino in questo tipo di risposta. Siamo molto complessi, abbiamo bisogno di più professionalità, non soltanto una persona è sufficiente a rispondere ai numerosi bisogni.
Ecco, visto che siamo qua insieme, ti chiederei di anticipare, diciamola, qualcosa rispetto alla prossima intervista, anche in nome del fatto che in realtà noi viviamo qui sul territorio fiorentino, ma noi ci siamo incontrate a Roma. Cosa succedeva a Roma qualche anno fa? Cosa sta succedendo oggi nella rete Reama? Cos'è la rete Reama? Se vuoi introdurre tu, ecco, anche la prossima intervista che poi l'ascolteremo, sarà molto collegata a questa chiacchierata che stiamo facendo.
Nosotras si occupa di, in modo più specifico, in modo più dettagliato, di contrasto alla violenza di genere dal 2014. Lo fa perché lavoriamo tra donne e con le donne e nessuna di noi è esclusa da aver vissuto, vivere o poter vivere nel proprio percorso di vita un'esperienza di violenza maschile. E questa è una cosa di cui ci dobbiamo occupare, non ci possiamo sottrarre nessuna, anche se ci piacerebbe molto, perché quello che poi andiamo a ascoltare, a vivere, a vedere, insomma, non è che sia particolarmente allettante. Quello che ci spinge a farlo è poter essere sodali l'una con le altre e dare una mano a chi invece ha avuto la sfortuna di incappare un certo tipo di percorso, avere la possibilità di cavarne presto e bene le gambe dalla situazione. E cominciando questo cammino abbiamo subito capito che era necessario appunto allearsi con le altre che già lo facevano, che già lo volevano fare, che avevano approcci anche diversi di studio, di analisi, di esperienze anche logistiche e territoriali, perché ovviamente ogni ambiente ha le sue declinazioni di come possono essere offerte delle risposte appunto ai bisogni, e questo ti permette di portare buone prassi nella tua esperienza o di esportare le tue buone prassi in altre esperienze, una contaminazione in questo caso positiva. E nasce così appunto il nostro desiderio di entrare a far parte di questo gruppo di associazioni, enti, centri antiviolenza che sempre in un'ottica di mutuo autoaiuto si aiuta appunto tra queste varie realtà a trovare gli strumenti giusti per dare risposte a donne che escono da percorsi di violenza di genere. In modo particolare con la Fondazione Pangea ci siamo focalizzate sulla questione della violenza economica e dell'emersione da questo fenomeno, ed è da lì che nasce un'esperienza che va ancora avanti. E nel 2018 è stato l'anno in cui siamo entrate appunto nella rete, e tutto il 2019 abbiamo potuto lavorare con uno sportello dedicato. Il 2020 è stato un pochino più, come dire, difficoltoso, ma non perché non abbiamo avuto persone che bussassero alla porta, ma perché ovviamente dare le risposte diventava più complesso.
Grazie moltissimo Isabella, e vi invito tutte e tutti a restare in ascolto per la prossima intervista.
Bene, a fra poco. Yeah.
Buon pomeriggio a tutte e tutti, per chi si fosse sintonizzato soltanto adesso. Abbiamo ascoltato Luca Negrogno, abbiamo ascoltato adesso Isabella Mancini. Stiamo declinando, possibilmente anche proprio in prassi, quello che significa tentare di dare risposta ai bisogni delle persone che si rivolgano alle nostre diverse realtà. Siamo ancora all'interno dell'Associazione Nosotras a Firenze e con molto piacere adesso intervisto una collega, in questo caso mi fa piacere poterlo dire, da psicologa a psicologa, proprio perché effettivamente i bisogni di salute possono essere declinati anche in bisogni di salute psicologica, in una modalità che in particolare nel rapporto con le donne, in particolare con le donne vittime di violenza e all'interno della rete Reama, di cui ha fatto cenno anche Isabella adesso, ci troviamo chiaramente a dover forse anche un po' decostruire, come diceva anche Luca, quelle che sono delle prassi un po' usuali, consolidate. Ecco, cosa significa interfacciarsi con la sofferenza della donna, in particolare con le donne che portano il tema della violenza, o meglio, a volte non lo portano in maniera diretta, ma come comprendere i bisogni che sono sottesi. E vi presento Vita. Vita è psicologa e lavora a Roma. Se ci vuoi dire qualcosa in particolare sul tuo modo di lavorare, sul tuo rapporto con la rete.
Allora, io lavoro nell'ambito, diciamo, della violenza da diversi anni. Inizialmente ho lavorato collaborando con un'associazione che si chiama Punto D, poi ho preso contatti anche con la Fondazione Pangea. E inoltre mi sono occupata anche per altre associazioni di interventi che riguardavano la prevenzione della violenza alle donne e la costruzione di una cultura volta verso la parità. Quindi ho affrontato questa tematica, diciamo, questa problematica sia dal punto di vista della prevenzione, soprattutto con gli adolescenti, sia dal punto di vista delle donne che invece si sono ritrovate a vivere nella loro vita una situazione così drammatica. Quindi me ne sono occupata, diciamo, a più livelli, quindi, anche perché dal mio punto di vista la salute non è soltanto venire incontro, occuparsi di salute non significa soltanto intervenire o comunque accogliere i bisogni di una persona che già soffre, ma anche cercare di intervenire nelle fasi della prevenzione e quindi fare in modo che a quella sofferenza, che quella sofferenza quantomeno si riconosca bene, si conosca bene, si conoscono bene che cosa significa discriminazione, e quindi si eviti e si promuova soprattutto nelle nuove generazioni una cultura di tipo più, una cultura differente. Diciamo,
ecco,
così.
Questo tema che stai portando è importantissimo e assolutamente centrale anche in tutte le nostre trasmissioni, no? Quindi il tema intanto della sofferenza prima ancora che di una patologia, o forse lasciamo pure fuori, no, il tema della patologia, anche perché spesso sappiamo che soprattutto le donne che si trovano a portare una sofferenza dentro cui magari poi, diciamo, all'origine della quale ci possa essere anche una situazione familiare o comunque relazionale violenta, ecco, forse bisogna davvero riuscire a decostruire il tema della malattia mentale e ritornare davvero a usare la parola. E quindi in questo senso è importante anche il linguaggio che usiamo, sofferenza. Ecco, quando tu parli di intervento di prevenzione mi sembra che tu alluda anche proprio a un intervento da fare con le generazioni di adolescenti, quindi ragazze ma anche ragazzi, cioè in che termini?
Sì, io ho lavorato prevalentemente nelle scuole medie e superiori, e quindi ho affrontato questa tematica proprio intanto raccogliendo la loro rappresentazione mentale rispetto a questo fenomeno. E la cosa che mi ha colpito è che molto spesso loro hanno raccontato degli episodi di discriminazione e non si erano accorti che quella era discriminazione. Questo riguarda, è stato interessante anche il punto di vista dei ragazzi. Perché molto spesso scardinare dei pregiudizi e degli stereotipi sono rimasti quasi sorpresi di come poi nella loro vita utilizzassero quegli stereotipi e quei pregiudizi senza accorgersene. quindi è stato un lavoro veramente molto interessante. Ho lavorato anche con i bambini piccoli, in realtà, degli elementari, e quello che ho notato è che nei bambini più piccoli gli stereotipi sono meno presenti.
Ecco, una cosa molto interessante questa che sottolinei, credo, no? Come davvero il tema della consapevolezza, con Isabella poco fa parlavamo proprio dell'importanza della consapevolezza, no? Cioè del rendere le persone consapevoli. Quando si arriva a lavorare con le donne c'è davvero tutto un percorso da fare, anche poi di dover entrare dentro, no? I meandri, no? Di quello che la persona ci sta portando, anche perché spesso c'è una storia profonda, una storia che ha radici, no? Nel tempo si è costruita, no? Ecco, credo che magari con i bambini, con le bambine, per certi aspetti sia quasi più facile, ma per altri aspetti sia ancora più importante anche il lavoro che tu porti e il lavoro che tu fai, no? Perché se noi riusciamo a lavorare già con i bambini e con le bambine, con adolescenti e con adolescenti, cioè riusciamo veramente a promuovere un altro tipo di lettura, anche di prevenzione di tutte quelle modalità attraverso cui la violenza, e la violenza di genere in particolare, si viene ad esprimere.
Sì, sì, assolutamente, assolutamente così. Rispetto alla prevenzione, per esempio, volevo raccontare un piccolo episodio in cui io utilizzavo dei video che servivano, che parlavano di, erano dei video, dei brevi video che parlavano, che volevano prevenire la violenza di genere e la discriminazione. C'era uno di questi video che invece in qualche modo promuoveva l'immagine della donna come di una persona fragile. E quello che mi ha colpito è che sono stati i bambini delle elementari a cogliere questa differenza, e non i ragazzi delle medie o delle superiori. Quindi questo mi ha molto molto colpito. Poi l'altro aspetto della quando io invece incontro donne che hanno avuto una storia di violenza, ci viene sempre, come dire, a contatto con una sofferenza molto profonda, che ha a che fare, le emozioni prevalenti sono di paura, si tratta di persone che hanno paura, e a volte questa paura diventa diffidenza nell'altro, e nell'altro in maniera indifferenziata, cioè hanno, è come se avessero perso fiducia anche nel prossimo e nella capacità del prossimo di accoglierle ed aiutarle. Per esempio, recentemente io mi sono occupata di un incontro protetto per alcuni bambini. La situazione era questa: c'erano una mamma e due figli, e che la mamma aveva fatto una denuncia per violenza. Il tribunale, purtroppo, come succede in questi casi, aveva stabilito degli incontri protetti con il padre maltrattante. E la signora, avendo avuto un vissuto molto, molto brutto sia con il sistema giustizia che con i servizi sociali e con gli altri colleghi, purtroppo psicologi, si è rapportata a questo servizio in maniera molto, come dire, era molto diffidente, ed è stato difficile costruire questa fiducia e far capire a questa donna che noi eseguivamo, cioè comunque avevamo un mandato istituzionale, che non avremmo assolutamente costretto i suoi figli a incontrare quest'uomo, ma semplicemente rispondevamo all'esigenza di capire se questo incontro si poteva fare o non si poteva fare. L'incontro alla fine non si è fatto perché i bambini non volevano incontrare il padre, ci hanno raccontato che loro si ricordavano di quando accadeva che il padre picchiava la madre, e quindi, pur essendo molto piccoli ed essendo passato molto tempo da allora, e quindi abbiamo deciso di non avviare gli incontri.
Ecco, questo che stai portando è una riflessione molto importante, soprattutto perché credo che anche trasmissioni come queste, umilmente mi permetto di dire, possono funzionare un po' anche da prevenzione per chi ci sta ascoltando, e anche l'invito a far ascoltare anche ad altre persone, magari donne, magari giovani donne, di cui le persone che ci stanno ascoltando hanno conoscenza, perché è possibile. Perché è possibile anche l'ascolto di minori, perché è possibile anche che si porti fuori il tema del io non voglio, cioè io non voglio vedere il padre, che è possibile diciamo decostruire anche il paradigma un po' stereotipico della bigenitorialità, e non voglio rientrare in questo.
Bene, eccomi di nuovo qui per salutarvi, per ringraziarvi per averci ascoltato, e soprattutto in particolar modo ringrazio Luca Negrogno, Isabella Mancini della Nosotras e dell'Associazione Nosotras, e Vita Solaro, psicologa, che ci ha dato la sua opinione e il suo modo di vedere le cose. Ringrazio tutti voi che ci avete ascoltato. e naturalmente vi invito a scriverci presso la nostra mail diariodicittà@gmail.com per proporci argomentazioni, domande o chissà che cosa, insomma, quello che voi volete. Nel frattempo vorrei anche comunicare, mi hanno inviato appunto una comunicazione da fare, che lunedì 10 ottobre 2022, che è la giornata mondiale della salute mentale, a Lucca alle ore 17 presso il Caffè delle Mura ci sarà una marcia non dico in memoria, ma insomma soprattutto per mettere in evidenza il problema della salute mentale. Chi vuol partecipare può partecipare e naturalmente buona marcia. Vi ringrazio di nuovo per la vostra pazienza, per la vostra dedizione, e alla prossima puntata.
Noi siamo quelli che chiamano matti, nella notte vaghiamo distratti.
Diario di città, storie, temi e voci dalla città nascosta.
Un programma realizzato in collaborazione con Arci Firenze e le associazioni aderenti alla Consulta della Salute Mentale.
Non fa paura la notte più nera, inseguiamo la nostra chimera. Siamo viandanti, sognatori, quelli che i ben pensanti chiamano errori.